Sei uno dei protagonisti del Britpop, ma la fine degli anni 90 sta portando con sé tanti cambiamenti. La tua band è allo sfascio, hai divorziato da tua moglie e un fumettista è diventato il suo nuovo compagno. Cambi casa, un appartamento a ovest di Londra, e chi ti ritrovi come coinquilino? Proprio quel disegnatore che ti sta così antipatico. Nel frattempo però lui con la tua ex moglie ci si è lasciato, così non hai alternative. Pian piano cominci a parlarci e dopo un po' di tempo ti ritrovi a passare interi pomeriggi con lui a guardare la TV. È il periodo delle boy band, prodotti confezionati ad arte per essere venduti, allo stesso tempo dei cartoon di MTV, che si alternano senza soluzione di continuità. Così arriva l'idea. Fabbricare una band che di fatto non esiste. Un luogo di sperimentazione che sfugge a qualsiasi etichetta. Un animale strano, uguale e diverso a noi. Una cartoon band che anni dopo sarebbe entrata nel Guinness dei primati come gruppo virtuale di maggior successo, con più di 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Io sono Fernando Rennis e questo è Cassette, un podcast che parla di canzoni. Today è il nome di scena di Stuart Harold Pott, un ragazzo inebetito dalle pillole che sua madre, infermiera, gli rifila per il mal di testa. Un giorno cade da un albero e inspiegabilmente perde i capelli, che gli ricrescono in maniera ancora più misteriosa di colore blu-violaceo. Nonostante questi inconvenienti, sa cantare e suonare le tastiere. Murdoch Faust Nichols ha un fratello maggiore di nome Hannibal e un padre ubriacone che un bel giorno lo caccia di casa. Lui non si perde d'animo e comincia a suonare il basso in numerose band, nonostante il suo carattere da prima donna. Russell Hobbs è un batterista mancino, ma è posseduto da un demone, che gli tira brutti scherzi. Uno di questi, quando frequentava la scuola, gli costa l'espulsione per aver malmenato alcuni colleghi. Dopo 4 anni di coma, soltanto l'intervento di padre Marin è riuscito a guarirlo, in seguito a un esorcismo. Noodle, invece, è una chitarrista giapponese spedita in una scatola ai Kong Studios, dove 2D, Murdoch e Russell stavano scrivendo quello che poi diventerà il primo album dei Gorillaz. Belle storie, ma tutte false. I Gorillaz nascono dal genio musicale di Damon Albarn, di cui si è parlato in una puntata della seconda stagione di Cassette, e da quello fumettistico di Jamie Hewlett. L'esordio omonimo del 2001 spiazza tutti, sia per i brani di successo, sia per la commistione di tanti generi che vanno dal rock al dub, passando per hip hop, trip hop ed elettronica. Demon Days, del 2005, conferma lo status di band di culto degli anni zero, mentre Plastic Beach, del 2010, è un manifesto ecologista e contro il consumismo. L'anno successivo arriva The Fall, ennesimo episodio discografico ricchissimo di ospiti, e dopo una pausa di 6 anni i Gorillaz pubblicano Humans, seguito da The Now Now Song Machine Season 1 Strange Times del 2020 e Cracker Island, uscito a febbraio del 2023. I Gorillaz sono soltanto uno tra i tanti progetti di Damon Albarn, alle prese con la carriera solista, i Blur, The Good, The Bad and The Queen, Africa Express e molti altri. Ogni album della cartoon band è ricchissimo di collaborazioni, che vanno dal rap agli eroi del post-punk, passando per i volti storici del panorama musicale internazionale e le nuove leve. Compaiono infatti nei vari brani Snoop Dogg, Marky Smith dei Fall, Sean Ryder degli Happy Mondays, Peter Hook dei Joy Division e più recentemente Tame Impala, Benjamin Clementine, Georgia, Slow Tie. Ma, se non si fosse capito, tutto ruota attorno all'eclettico talento cristallino di Damon Albarn, che a Virgin Radio, a proposito dei Gorillaz, ha affermato con entusiasmo: possiamo fare qualsiasi cosa, l'unico limite davvero è la nostra immaginazione. L'11 settembre del 2001, gli Stati Uniti subiscono il più grande attacco terroristico della loro storia. Un mese dopo viene lanciato dalla Apple l'iPod. Nello stesso anno si tiene il G8 a Genova e Napster è costretto a interrompere le proprie attività. Il 2001 è uno spartiacque per la musica. Escono Amnesiac dei Radiohead e Is This It degli Strokes, e poi gli album di White Stripes, Daft Punk, Jay-Z, Tool, Muse, Slipknot, Weezer, Rammstein. Il debutto dei Gorillaz è un calderone in cui ci finisce davvero di tutto. Troviamo gli ex membri dei Talking Heads, DJ, producer, cantanti giapponesi, artisti cubani, rapper e persino il batterista dei Blur, Dave Rountree. Dave Simpson sul Guardian scrive che Gorillaz non è Park Life, il celebre album dei Blur, ma irradia una gioia di vivere ed è altrettanto innocente. Questo suggerisce che per la prima volta da secoli Albarn si diverte a fare musica. Effettivamente, il cantante esplora nuovi orizzonti vocali e gioca con le contaminazioni musicali. Rehash setta subito la rotta verso il divertimento e la spensieratezza. 5-4 gioca con i controtempi. Tomorrow Comes Today è tanto amara quanto ipnotica. Rock the House ha un irresistibile motivo di fiati rubato al tema principale del film Modesty Blaze, composto da John Dankworth. La pellicola racconta la storia di un'ex detenuta, interpretata da Monica Vitti, incaricata dai servizi segreti britannici di evitare il furto di alcuni diamanti preziosi. Nel frullatore dei Gorillaz c'è la musica cubana, irresistibili linee vocali, il trip hop e poi l'estemporanea double bass e l'autodefinente punk. Siamo nel nuovo millennio e sembra passato un'eternità dagli anni 90, dalla battaglia del Britpop tra Blur e Oasis, due mondi completamente opposti. Londra contro Manchester, borghesia contro working class. I singoli Country House dei Blur e Roll With It degli Oasis, pubblicati lo stesso giorno, qui mise la band di Albarn, e gli album The Great Escape contro What's the Story Morning Glory, qui ebbero la meglio i fratelli Gallagher. Era il 1995 e appena sei anni dopo ecco Damon Albarn che in un'intervista a Q Magazine afferma: Liam è un cantante grandioso, dicendo che gli sarebbe piaciuto averlo nella band. Qualcuno scrive: non male per un gruppo che nemmeno esiste. E 17 brani, più una traccia fantasma, che è un remix, sono lì a testimoniare l'approccio giocoso di quello che Albarn definisce un collettivo genuino. Il debutto dei Gorillaz colpisce su più livelli, quello musicale ovviamente, quello visivo, con video che sono veri e propri cortometraggi, in alcuni dei quali si possono scorgere graffiti di Banksy, e quello del successo, con brani utilizzati per spot televisivi e servizi giornalistici. Così, Albarn e Hewlett non hanno creato soltanto una cartoon band, ma un mondo da esplorare. Con un titolo così è impossibile non pensare a Sergio Leone ed Ennio Morricone. Infatti il video di Clint Eastwood comincia proprio con Damon Albarn che fa il verso del coyote, protagonista del motivo principale del film Il buono, il brutto, il cattivo del 1966. Ma oltre a citare testualmente l'attore dei film western nell'espressione «ho il sole in una borsa», il brano dei Gorillaz mette in primo piano un catatonico 2D che, annoiato dalla vita e inebetito dagli schermi catodici, non capisce come si sente. «Non sono felice, mi sento felice. Sono inutile, ma non per molto. Il futuro sta arrivando». Quando irrompe il rap di Delta Funky Homo Sapien è come se il nostro inconscio prendesse il controllo, ma nello specifico è il demone che possiede il batterista Russell. Il brano gira attorno a due accordi e un ritmo ipnotico creato sullo strumento elettronico Omnicord, mentre l'ambientazione sonora risente di echi dub, soprattutto per i riverberi e la demonica. Influenza che arriva dal periodo di registrazione in Giamaica, dove i Gorillaz vengono a conoscenza di un artista locale che si chiamava Clint Eastwood, proprio come l'attore. Il singolo è un successo enorme e la band, per non rimanere impreparata alle tre nomination agli MTV Music Award, produce un discorso animato di ringraziamento. Ma le decine di migliaia di dollari spese per l'animazione non avranno mai una reale attuazione, perché i Gorillaz perdono in tutte e tre le categorie. Poco male, perché Clint Eastwood arriva fino al quarto posto in classifica, dove rimane per 17 settimane, e fa sì che l'album d'esordio in classifica ci rimanga per 82 settimane.
All right, no, I will. Okay, shall I?
Might as well. We're here now.
No, Gary. You know, thing is, you know, I met 2D. Right? He's very, very sorry that he can't be with us today because, you know, he's got a little bit of a cold.
Oh yeah.
Little bit of a cold.
Oh, Murdoch, man.
Clint Eastwood esce il 5 marzo 2001 nel Regno Unito e 5 mesi dopo negli Stati Uniti. Inconsapevolmente anticipava gli sguardi attoniti di chi osservava la storia dal divano di casa, davanti allo schermo della TV. Non solo, in quegli occhi neri vuoti di 2D e nella sua immobilità c'è l'incapacità di un'intera generazione di comprendere a fondo un cambio di secolo turbolento. Stava cambiando tutto velocemente. La musica passava dallo stato solido a quello liquido. A Genova morivano con Carlo Giuliani in Piazza Limonda i sogni di un mondo diverso e di lì a poco il Ground Zero avrebbe fatto precipitare il mondo intero in un lungo periodo fatto di crisi economiche, politiche e più recentemente pandemiche. Ma nell'apatia e nella monotonia del brano dei Gorillaz c'è anche quel sunshine che si intravede in lontananza. Del The Funky Homo Sapien a un certo punto parla di sentimenti, sensazioni che pensavi fossero morte. Niente strilli e ricorda che è tutto nella tua testa. Quasi voler esorcizzare quel demone che tormenta il cartone batterista Russell e spesso tutti noi.